Capitolo undicesimo. Come Giorgio una volta si alzò presto la mattina. A Giorgio Harris e Montmorency non piace lo sguardo dell'acqua fredda. Eroismo e determinazione da parte di Gerolamo. Giorgio e la camicia, storia con una morale. Harris cuoco. Retrospettiva storica inserita specialmente per uso delle scuole. La mattina presto mi svegliai alle 6 e trovai che anche Giorgio era sveglio. Ci voltammo entrambi dall'altra parte tentando di riaddormentarci, ma invano. Vi fosse stata qualche ragione particolare per non doverci addormentare di nuovo, ma per levarci e vestirci immediatamente, ci saremmo abbandonati al sonno nell'atto di guardare l'orologio per dormire saporitamente fino alle 10. Siccome non v'era alcuna necessità di levarci per altre 2 ore almeno, e il nostro alzarci a quell'ora sarebbe stato un'assoluta assurdità, fu solo per tenerci in accordo con la naturale malignità delle cose in generale che noi sentimmo entrambi che rimanere a letto per altri 5 minuti sarebbe stato addirittura un supplizio. Giorgio disse che la stessa specie di cose, ma in peggio, gli era accaduta circa 18 mesi prima, quando alloggiava da solo in casa di certa signora Gippings. Una sera il suo orologio andava male e si era fermato alle 8:15 senza che egli lo sapesse, perché in un modo o nell'altro egli si era dimenticato, un caso strano per lui, di caricarlo andando a letto e, senza neppur guardarlo, l'aveva appeso accanto al guanciale. Era d'inverno, nel periodo dei giorni più corti, e in una settimana di nebbia per giunta. Così il fatto che era molto oscuro quando Giorgio si svegliò la mattina non servì affatto a guidarlo sul conto dell'ora. Egli stese la mano e prese l'orologio. Erano le 8:15. «Angeli e ministri della grazia, aiutateci!» esclamò Giorgio. «E io che debbo essere alla banca alle 9? Perché nessuno m'ha chiamato? Vergogna!» E scagliò lontano l'orologio, saltò dal letto, fece un bagno freddo, si lavò, si vestì, si fece la barba con l'acqua fredda, perché non vi era tempo d'aspettare la calda, e poi si precipitò a dare un'altra occhiata all'orologio. Se la scossa ricevuta nell'esser scagliato sul letto o chissà che altro avesse messo in moto l'orologio, Giorgio non saprebbe dire. Ma il fatto sta che dalle 8:15 l'orologio aveva cominciato ad andare e in quel momento segnava le 9:20. Giorgio se lo cacciò nel taschino e si precipitò giù per le scale. Da basso, nel salotto, tutto era buio e silenzioso. Non v'era acceso il fuoco, non era pronta la colazione. Giorgio disse che era una vergogna per la signora Gippings e si propose di dirle il fatto suo quando egli sarebbe tornato a casa la sera. Poi si avventò al soprabito e al cappello e, impugnando l'ombrello, si diresse alla porta di strada. La porta era ancora perfettamente sbarrata. Giorgio imprecò alla pigrizia della vecchia signora Gippings e, pensando che era strano che ci fossero persone che non si levavano a un'ora decente, tolse i catenacci, aperse la porta e si mise a correre. Corse per un quarto di miglio e alla fine di quel tratto cominciò a pensare che era strano e curioso che vi fosse tanta poca gente in giro e che nessuna bottega fosse ancora aperta. Certo, era una mattina assai buia e nebbiosa, ma non perciò era logico che tutto il traffico fosse a un tratto interrotto. Egli doveva andare a lavorare e gli altri se ne rimanevano a crogiolarsi nel calduccio del letto perché c'era buio e nebbia. Finalmente egli giunse a Holborn. Non una persiana aperta, non un omnibus in giro. Passavano 3 persone, una delle quali era una guardia. Un carro colmo di cavoli e una vettura tutta sconquassata. Giorgio cavò l'orologio e lo guardò. Mancavano 5 minuti alle 9. Egli si fermò e si contò le pulsazioni. Si chinò e si tastò le gambe. Poi, con l'orologio in mano, si diresse alla guardia e gli chiese se sapeva che ora fosse. «L'ora?» disse la guardia, squadrando Giorgio di su e di giù con evidente sospetto. «Se ascoltate, la sentirete suonare». Giorgio si mise ad ascoltare e un orologio del quartiere gli fece immediatamente la gentilezza di dirgliela. «Ma se son soltanto le 3!» esclamò Giorgio in tono d'offesa. «Bene, quante vorreste che fossero?» domandò la guardia. «Le 9!» disse Giorgio mostrando l'orologio. «Sapete dove abitate?» disse severamente il guardiano dell'ordine pubblico. Giorgio pensò e diede il suo indirizzo. «Ah, sì, là?» rispose la guardia. «Bene, seguite il mio consiglio e andatevene tranquillamente con tutto l'orologio e non se ne parli più». E Giorgio se ne andò a casa meditando in cammino. Sulle prime, entrando in casa, risolse di spogliarsi e di mettersi di nuovo a letto. Ma quando pensò che doveva rivestirsi di nuovo, risolse di non farne nulla, ma di sedersi e addormentarsi nella poltrona. Ma non poté pigliar sonno, in vita sua non s'era mai sentito tanto sveglio. Così accese la lampada, trasse la scacchiera e si mise a giocare a scacchi. Ma nemmeno il gioco gli giovò. Gli parve a ogni modo noioso e, rinunziando agli scacchi, si mise a leggere. Non riuscendo neppure la lettura a interessarlo, si prese il soprabito e uscì a passeggio. Che triste solitudine fuori. Tutte le guardie che incontrava lo guardavano gravemente sospettose e gli volgevano le lanterne addosso, seguendolo in giro. Questo finalmente ebbe tanto effetto su di lui che egli cominciò a sentirsi come se realmente avesse commesso qualcosa e a infilare i vicoletti e a nascondersi negli androni quando sentiva avvicinarsi dei passi cadenzati. Questa sua condotta naturalmente svegliò maggiormente i sospetti della polizia, che cominciò a pedinarlo e a chiedergli che stesse facendo lì. E quando egli rispondeva nulla, che faceva semplicemente una passeggiata, erano le 4 antimeridiane, lo guardavano come se non gli credessero e due guardie travestite lo accompagnarono fino a casa per assicurarsi che abitasse realmente dove aveva dichiarato. Lo videro aprire con la sua chiave. E poi si andarono a piantare nel punto opposto a vigilare la casa. Egli risolse, una volta dentro, di accendere il fuoco e di farsi da colazione, se non altro per passare il tempo. Ma pareva che non fosse capace di maneggiar nulla, dal secchio del carbone a un cucchiaino, senza farsi scappare di mano l'oggetto o inciamparvi, e senza sollevare un tal fracasso da fargli temere di svegliare la signora Gippings e farla correre, pensando che ci fossero i ladri, ad aprire la finestra per chiamare aiuto. E allora le due guardie travestite si sarebbero precipitate dentro ad ammanettarlo per condurlo in prigione. A quell'ora Giorgio si sentiva in una condizione stranamente nervosa e si immaginò il processo nell'atto in cui egli si sforzava di spiegare tutte le circostanze ai giurati. Ma nessuno gli credeva e lo condannavano a 20 anni di lavori forzati e la madre gli moriva di crepacuore. Così rinunziò a prepararsi da colazione e si avviluppò nel soprabito, sedendosi nella poltrona ad aspettare fino alle 7:30 che andasse da basso la signora Gippings. Egli aggiunse che da quella mattina non s'era mai levato troppo presto. La lezione gli era giovata. Eravamo rimasti seduti, avviluppati nelle nostre coperte, mentre Giorgio m'aveva raccontato questa veridica storia e dopo che l'ebbe finita, io mi misi al lavoro con un remo per svegliare Harris. Il terzo colpo fece effetto, ma Harris si voltò sull'altro lato, dicendo che si sarebbe levato in un minuto e che si sarebbe subito infilati gli stivaletti. Ma tosto gli facemmo sapere dov'era, con l'aiuto della gaffa, ed egli si levò immediatamente, mandando Montmorency, che aveva dormito sul suo petto il sonno del giusto, ad agitarsi convulsamente traverso la barca. Poi levammo la tela e tutti e quattro cacciammo la testa fuori della barca a guardar l'acqua rabbrividendo. Il nostro proposito, la sera innanzi, era stato di levarci presto la mattina, di gettar via le coperte e gli scialli e, smontata la tela, di saltar nell'acqua con un grido gioioso per fare un lungo e delizioso esercizio di nuoto. Ma ora che la mattina era venuta, il nostro proposito ci apparve meno attraente. L'acqua ci si mostrava squallida e gelida e il vento mattutino ci metteva dei brividi. «Dunque, chi si tuffa prima?» disse finalmente Harris. Non vi fu alcuna ressa per la precedenza. Giorgio decise, in ciò che lo concerneva, di ritirarsi in un canto della barca e di infilarsi le calze. Montmorency diede sfogo a un involontario guaito, come se pensasse che la cosa gli faceva semplicemente orrore, e Harris disse che sarebbe stato difficile risalir poi nella barca, e si ritrasse per occuparsi della scelta dei calzoni. Io non volevo rinunziare interamente a un tuffo, benché non mi sorridesse. Pensavo che si potessero incontrare delle buche e delle alghe. Intendevo d'aggiustar la faccenda con l'andare sulla proda e gettarmi dell'acqua addosso. Così mi presi un accappatoio e andai innanzi, strisciando su un ramo d'albero che si tuffava nell'acqua. Faceva un gran freddo e il vento tagliava come un coltello. Pensai, dopo tutto, di non gettarmi l'acqua addosso. Sarei tornato nella barca a vestirmi. E mentre mi voltavo, quello stupido ramo cedette e io e l'accappatoio insieme cascammo giù con un terribile tonfo. Ero già a metà corrente con 4 litri di tamigi nello stomaco prima che mi fossi reso ragione di ciò che era accaduto. Per Giove, Gerolamo s'è tuffato! Udii dire da Harris come io risalivo sbuffando alla superficie. Non credevo che avrebbe avuto il coraggio di farlo. E tu? Tutto bene? Mi cantò Giorgio. Magnificamente, barbugliai. Voi siete due poltronacci. È un piacere che non avrei perduto per tutto l'oro del mondo. Perché non provate anche voi? Non occorre che un po' d'energia. Ma non riuscii a persuaderli. Accadde una cosa piuttosto divertente mentre mi vestivo quella mattina. Sentivo molto freddo ritornando nella barca e nella fretta di mettermi la camicia la feci cadere nell'acqua. Diventai terribilmente furioso anche perché Giorgio s'era messo a ridere. Io non ci vedevo nulla da ridere e glielo dissi, ma egli si mise a ridere più forte. Non avevo visto mai nessuno ridere tanto. Persi la pazienza finalmente e gli feci capire che sorta di irritante, stupido e miserabile idiota egli fosse. Ma questo lo fece sbellicare. E poi, appunto nel momento che io ripescavo la camicia, m'accorsi che non era niente affatto la mia, ma quella di Giorgio, che avevo scambiata per la mia. Allora mi lampeggiò la prima volta l'umorismo dell'incidente e cominciai io a ridere. E quanto più guardavo dalla camicia inzuppata a Giorgio, sbellicandomi, tanto più ero divertito. E risi tanto e poi tanto che la camicia mi scappò di mano nell'acqua un'altra volta. «E non corri a ripescarla?» disse Giorgio, continuando a sbellicarsi. Ridevo tanto che non potei rispondergli subito, ma infine, fra i miei scoppi di risa, riuscii a balbettare. «Non è la mia, è la tua!» Non avevo visto mai nessuno cambiar così immediatamente dal leggero al grave. «Come?» egli strillò saltando. «Stupido asino! Perché non stai più attento a ciò che fai? Perché diavolo non vai a vestirti sulla riva? Tu non sei fatto per viaggiare in barca!» «No, proprio! Dammi subito la gaffa!» Tentai di fargli capire quanto la cosa fosse divertente, ma non ci arrivò. Giorgio mostra talvolta qualche ottusità nel comprendere uno scherzo. Harris propose di farci delle uova strapazzate per colazione, le avrebbe cucinate lui. Sembrava, da quel che ci disse, che fosse abilissimo a cucinare le uova strapazzate, le faceva nelle scampagnate e nei suoi viaggi sugli yachts. Anzi, era diventato famoso. Quelli che avevano assaggiato una volta le sue uova strapazzate non volevano, come raccogliemmo dalla sua conversazione, mangiare altro dopo, ma languivano e morivano se non potevano più averle. Ci venne l'acquolina in bocca sentendolo parlar così e gli affidammo la cucinetta, la padella e tutte le uova che non s'erano rotte insudiciando tutto nel paniere e lo pregammo di cominciare. Egli incontrò qualche difficoltà nel rompere le uova, o meglio, non tanta difficoltà nel romperle quanta esattamente nel farle entrare nella padella dopo che erano rotte, nel tenersele lontane dai calzoni e nel cercar che non gli si andassero a cacciare in una manica. Ma finalmente ne poté trasferire una mezza dozzina nella padella e quindi s'accovacciò accanto alla cucinetta e le agitò in giro con una forchetta. Era un lavoro pericoloso, a quanto io e Giorgio potemmo giudicare. Tutte le volte che si avvicinava alla padella egli si scottava e allora lasciava cadere ciò che aveva in mano e danzava intorno al fornello schioccando le dita e bestemmiando. Anzi, tutte le volte che io e Giorgio ci voltavamo a guardare, si era certi di vederlo ballare, schioccare le dita e bestemmiare. Pensammo in principio che eseguisse una parte delle necessarie disposizioni culinarie. Non sapevamo che fossero le uova strapazzate e immaginammo che dovesse essere qualche specie di piatto delle pelli rosse o delle isole sandwich che avesse bisogno di incantagioni e di danze per la giusta cottura. Montmorency andò a curiosare un momento col naso e il grasso schizzò e lo scottò e anch'esso cominciò a ballare e a guaire. Era proprio una delle più interessanti ed animate operazioni alle quali avessi mai assistito e a Giorgio e a me dolse molto che terminasse. Il risultato non corrispose affatto al successo che Harris s'era ripromesso. C'era tanto poco ad ogni modo da far vedere. Nella padella erano entrate 6 uova e non ne uscì che un cucchiaino di roba bruciata e poco appetitosa. Harris disse che la colpa era della padella e che il piatto sarebbe riuscito molto migliore se avessimo avuto un tegame da pesce e una cucinetta a gas. Perciò deliberammo di non tentare più quel piatto senza aver sotto mano quegli utensili. Il sole riscaldava un po' più nell'ora che avevamo finito di far colazione e il vento s'era calmato ed era la più bella mattina desiderabile. Poco c'era in vista da ricordarci il secolo XIX, e guardando sulla riva nel sole mattutino si poteva quasi immaginare che i secoli fra noi e quella memorabile mattina di giugno del 1215 fossero stati messi in disparte, e che noi, figli di proprietari di terra inglese, vestiti di tela casalinga, col pugnale alla cintura, fossimo lì in attesa per assistere alla scrittura di quella magnifica pagina di storia, il cui significato doveva essere tradotto al popolo, circa 400 anni dopo, da un Oliviero Cromwell che l'aveva profondamente studiata. È una bella mattina d'estate, radiosa, carezzevole e calma. Ma per l'aria corre un sussulto di imminente commozione. Re Giovanni ha dormito a Duncroft Hall e tutto il giorno prima la piccola città di Staines ha echeggiato del tintinnio di uomini armati, del calpestio di grandi cavalli sullo scabro selciato, delle grida dei condottieri, delle paurose bestemmie e degli acri motteggi di barbuti arcieri, alabardieri e lancieri che si esprimono in istrane favelle. Compagnie di cavalieri e di fanti gaiamente vestiti sono arrivate, infangate e coperte di polvere. E tutta la sera le porte dei timidi cittadini hanno dovuto aprirsi rapidamente per lasciare entrare rozzi gruppi di soldatesca per i quali si deve trovare vitto e alloggio, il meglio che si possa trovare, o guai alla casa e a quanti la occupano. Perché la spada è giudice e giurì, denunziatore ed esecutore in questi tempi tumultuosi. E paga ciò che prende soltanto col risparmiar quelli da cui prende, se così le piace. Intorno al fuoco dell'accampamento, in piazza, si raccolgono le altre truppe dei baroni e mangiano e bevono a più non posso e muggono canzoni d'orgia e giuocano e litigano come la sera s'avanza e s'approfondisce nella notte. Il chiarore del fuoco proietta strane ombre sui mucchi delle armi e sulle rozze sagome delle persone. Gli abitanti della città s'avvicinano cauti a guardare e vigorose donzelle campagnuole, ridendo, passano innanzi alle bettole e scherzano e motteggiano con i più arditi soldati, così dissimili dai bellimbusti del villaggio, i quali ora, disprezzati, se ne stanno in disparte con un fatuo sorriso sulla larga faccia intenta. E dalla campagna intorno si scorgono i fiochi lumi di accampamenti più lontani. Già che qui giacciono passati in rassegna i seguaci di qualche gran capitano e là i mercenari francesi del tristo Giovanni s'appiattano come lupi lontano dalla città. E così, con le sentinelle in ogni strada e dei fuochi scintillanti su ogni altura all'ingiro, la notte è trascorsa e su questa bella vallata del Tamigi è spuntata la mattina del gran giorno che deve influir tanto sul destino dei secoli ancora non nati. Sempre da quell'alba grigia, nella parte più bassa delle due isole, appunto al di sopra del punto dove noi ora ci troviamo, v'è stato un gran trambusto e la rumorosa attività di molti operai. Il gran padiglione portato colà ieri sera è stato costruito e i falegnami sono affaccendati a inchiodare file di sedili, mentre gli apprendisti della città di Londra sono lì pronti con stoffe di vari colori e sete e tessuti d'oro e d'argento. Ed ora ecco! Giù per la strada che serpeggia lungo la sponda del fiume da Staines, s'avanza verso di noi, ridendo e conversando in profondo tono gutturale, una mezza dozzina di vecchi alabardieri, gente dei baroni questi, e si fermano a un centinaio di passi a un dipresso da noi, sull'altra riva, e poggiati alla loro arma, aspettano. E così di ora in ora s'avanzano sempre nuovi gruppi e bande di armati, coi caschi e le corazze che riflettono i lunghi raggi del sole mattutino. Finché, quasi fin dove l'occhio arriva, la strada sembra tempestata di scintillante acciaio e di corsieri caracollanti. E i cavalieri vocianti galoppano di gruppo in gruppo, e bandierine sventolano dolcemente alla tepida brezza, e di tanto in tanto v'è un più largo movimento, giacché le file si aprono dall'uno all'altro lato, e qualche gran barone sul suo gran cavallo di guerra, circondato da una guardia di cavalieri, passa per andare ad occupare il suo posto alla testa dei suoi servi e vassalli. E su per il declivio della collina di Cooper, precisamente di fronte, si sono raccolti i villani stupiti e gli abitanti della città, incuriositi, accorsi da Staines. Nessuno è certo di che si tratti e ciascuno ha una versione del grande evento che si deve vedere. E alcuni dicono che molto bene verrà al popolo dall'opera di quel giorno, ma i vecchi scuotono il capo perché da tempo hanno sentito le stesse cose. E tutto il fiume, giù fino a Stens, è disseminato di piccole imbarcazioni, di barche, di leggeri battelli da pesca, ora fuori di moda e usati dalla gente più povera. Sulle rapide, dove poi starà la graziosa chiusa di Belweir, essi sono stati condotti a forza di braccia o rimorchiati dai loro vigorosi rematori e ora si affollano più che possibile dappresso alle grandi barche coperte che son lì pronte per portare Re Giovanni dove la carta fatale attende la sua firma. È mezzogiorno e noi e tutta la popolazione abbiamo aspettato pazientemente molte ore ed è corsa la voce che lo sdrucciolevole Giovanni è di nuovo sfuggito alla stretta dei baroni ed è riparato lontano da Duncroft Hall, seguito dai suoi mercenari, dove si occuperà d'altro che di firmar carte per la libertà del suo popolo. No, questa volta è stretto in una morsa di ferro e inutilmente ha cercato di dibattersi e scivolare. Lontano, giù per la strada, si è levata una nuvoletta di polvere e si avvicina diventando sempre più grande e il calpestio di molti zoccoli si fa più rumoroso. E dentro e fuori dei folti gruppi degli uomini schierati ecco apparire una splendida cavalcata di signori e cavalieri di vari colori. E dinanzi e di dietro, e all'uno e all'altro fianco, ecco cavalcare le guardie dei baroni, e nel mezzo Re Giovanni. Egli cavalca verso il luogo dove le barche sono in attesa, e i grandi baroni escono dalle loro file per andargli incontro. Egli li saluta con un sorriso e piacevoli parole melate, come se fosse venuto a qualche festa in suo onore. Ma come si leva per smontare, getta un'occhiata frettolosa e sui propri mercenari francesi, schierati di dietro, e alle torve file degli uomini dei baroni che lo circondano. È troppo tardi? Un fiero colpo al cavaliere che gli sta a fianco senza sospetto, un grido alle sue truppe francesi, una carica disperata contro le linee impreparate dinanzi a lui, e i baroni ribelli potrebbero pentirsi del giorno in cui hanno osato traversare i suoi piani. Una mano più ardita avrebbe anche a questo punto sconvolto il gioco. Ci fosse stato ivi un Riccardo, la coppa della libertà sarebbe stata strappata dalle labbra dell'Inghilterra e infranta, e il sapore della libertà rimasto ignoto ancora per un centinaio d'anni. Ma il cuore di Re Giovanni vacilla innanzi alle gravi facce dei guerrieri inglesi e il braccio di Re Giovanni ricade sulle redini ed egli smonta e va a prendere il suo posto a prua della barca e i baroni lo seguono con la mano rivestita di ferro sull'elsa della spada e si dà il segnale della partenza. Certamente le pesanti scialuppe pavesate lasciano la sponda di Running Maid. Lentamente s'avanzano contro la rapida corrente finché, con un suono basso, urtano contro la sponda della piccola isola che da quel giorno porterà il nome d'Isola della Magna Carta. E Re Giovanni è salito sulla sponda e noi aspettiamo, in ansioso silenzio, che un gran grido fenda l'aria e che la gran pietra angolare, nel Tempio della Libertà d'Inghilterra, sia stata, come ora sappiamo, solidamente piantata.